Capitolo secondo. Su via, ti prego, passa dai Ball, disse Kitty al marito quando egli alle 11 prima di uscire di casa andò da lei. So che pranzi al club, papà ti ha iscritto, e stamattina che fai?
Vado soltanto da Katavasov, rispose Levin.
Come mai così presto?
Mi ha promesso di farmi conoscere Metrov. Desideravo parlare con lui del mio lavoro, è un noto studioso di Pietroburgo, disse Levin.
Sì, è suo quell'articolo che hai lodato tanto?
Beh, e poi? Disse Kitty. Può darsi che vada ancora in tribunale per l'affare di mia sorella.
E al concerto? Ella domandò.
Ma perché devo andare solo?
No, vacci, là danno cose nuove. Ti interessava tanto.
Io ci andrei assolutamente.
Beh, in ogni modo passerò a casa prima di pranzo, egli disse guardando l'orologio. Mettiti la finanziera per poter andare direttamente dalla contessa Ball.
È proprio necessario.
Ah, assolutamente, lui è stato da noi. Via, che ti costa? Arrivi, ti siedi, parli per 5 minuti, ti alzi e te ne vai.
Non ci crederai, ma sono talmente disabituato a questo che quasi me ne vergogno.
Cos'è questo? Viene una persona estranea, si siede, rimane lì a sedere senza far niente, dà loro noia, si disorienta e se ne va.
Kitty rise.
Ma facevi pur delle visite da scapolo, disse.
Le facevo, ma mi vergognavo sempre. E ora sono così disabituato che, lo sai Dio, meglio non pranzare per 2 giorni anziché far questa visita. Mi vergogno tanto. Mi pare sempre debbano offendersi, che debbano dire. Perché sei venuto senza una ragione seria?
No, non si offenderanno. Per questo ne rispondo io, disse Kitty mentre guardava ridendo il viso di lui. Lo prese per una mano.
Su, addio. Va, per favore.
Stava già per uscire dopo aver baciato la mano alla moglie quando ella lo fermò.
Kostya, lo sai che mi sono rimasti soltanto 50 rubli?
Va bene, passerò a prenderne in banca.
Quanto?
Egli disse con un'espressione di scontento a lei nota.
No, aspetta.
Ella lo trattenne per mano. Parliamo un po', ciò mi preoccupa.
Io mi pare non pago nulla più caro di quel che dovrei
e i denari se ne vanno a fiumi. C'è qualcosa che non va.
Per nulla, disse lui tossendo e guardandola di sotto in su.
Questo tossicchiare, ella lo conosceva, era un segno di forte scontento, non verso di lei, ma verso se stesso. Realmente egli era contrariato, non che se ne andassero molti denari, ma che gli si ricordasse quello che lui, sapendo che v'era qualcosa che non andava, voleva dimenticare.
«Ho ordinato a Sokolov di vendere il frumento e di prendere il denaro in anticipo per il mulino. I denari ci saranno in ogni modo».
«No, ma io ho paura che in generale, sì, molto...»
per nulla», egli ripeteva.
«Beh, addio, cara».
«No, davvero, a volte rimpiango di avere ascoltato la mamma. Come sarebbe stato bello in campagna. Invece vi ho tormentato tutti e sperperiamo denaro».
Per nulla. Non è avvenuto neppure una volta da che sono sposato che io abbia detto che sarebbe stato meglio altrimenti di quello che non sia».
«Davvero?»
disse lei guardandolo negli occhi.
Egli l'aveva detto senza pensare, solo per consolarla. Ma quando guardandola vide che quei sinceri, cari occhi lo fissavano interrogativamente, ripeté la stessa cosa con tutta l'anima.
«Decisamente la trascuro», pensò, e ricordò quello che gli attendeva tra poco.
«Sarà presto.
Come ti senti?» sussurrò lui prendendola per tutte e due le mani.
«Ci ho pensato tante volte che ora non ci penso più e non so nulla».
«E non hai paura?»
Ella sorrise con disprezzo.
«Neppure un briciolo», ella disse.
«Allora, se succede qualcosa, sono da Katavasov».
«No, non succederà niente, non ci pensare. Io andrò a passeggio con papà sul viale. Passeremo da Dolly. Prima di pranzo ti aspetto».
«Ah già, lo sai che la situazione di Dolly diventa proprio impossibile. È piena di debiti, denari non ne ha. Ieri abbiamo parlato, mamma ed io, con Arsieni», così ella chiamava il marito della sorella, Lvova,
«e abbiamo deciso di lanciare te e lui contro Stiva. È proprio una cosa impossibile. Con papà non se ne può parlare, ma se tu e lui...»
«Ma che possiamo fare mai?» disse Levin.
«Comunque va da Arsieni, parla un po' con lui, ti dirà quello che abbiamo deciso».
«Ma con Arsieni sono fin d'ora d'accordo su tutto. Allora passerò da casa sua. A proposito, se devo andare al concerto, ci andrò con Nathalie.
Beh, addio».
Sulle scale il vecchio servo Kuzma, che egli aveva ancora da quando era scapolo e che sorvegliava la casa di città, fermò Levin.
«Krasavchik». Era un cavallo, timoniere di sinistra, portato dalla campagna.
«È stato ferrato di nuovo, ma zoppica sempre», disse.
«Cosa comandate?»
I primi tempi a Mosca, Lievin si occupava dei cavalli portati dalla campagna. Desiderava organizzare questo servizio nel modo migliore e più conveniente, ma era successo che i cavalli propri venivano a costare più cari di quelli di fitto e le vetture da Nolo venivano prese ugualmente. Ordina che si mandi a chiamare il veterinario. Può darsi che sia un'ammaccatura. E per Caterina Alexandrovna? Domandò Kuzma. Ormai Lievin non si stupiva più, come nei primi tempi della sua vita a Mosca, che per andare dalla Vosvisienka al Sivchev Vrajok bisognasse attaccare una pariglia di cavalli forti a una carrozza pesante, condurre questa carrozza per un quarto di versta su per il fango nevoso e star lì fermi 4 ore pagando 5 rubli per questo. Questo ormai gli sembrava naturale. «Ordina al vetturino di portare una pariglia per la nostra carrozza», disse. «Sì, signore». E risolta così, con semplicità e disinvoltura, grazie alle condizioni di vita cittadina, una difficoltà che in campagna avrebbe richiesto tanto lavoro personale e tanta cura, Lievin uscì sulla scalinata e, chiamata una vettura da Nolo, vi salì e si diresse alla Nechitskaya. Per strada non pensava già più ai denari, ma rifletteva su come avrebbe fatto conoscenza con lo studioso di Pietroburgo che si occupava di sociologia e come avrebbe parlato con lui del proprio libro. Soltanto nei primissimi tempi a Mosca quelle spese inusitate per un abitatore della campagna, improduttive ma inevitabili, che da ogni parte lo circuivano, stupirono Lievin. Ma adesso vi si era già abituato. A questo riguardo gli accadde quello che si dice accade agli ubriaconi. Il primo bicchierino va giù come un palo, il secondo come un falco e dopo il terzo gli altri volano via come uccelletti di nido. Quando Lievin aveva cambiato il primo biglietto da 100 rubli per comprare le livree al cameriere e al portiere, involontariamente aveva considerato che queste livree non erano necessarie a nessuno, ma erano inevitabilmente indispensabili, a giudicare dal modo con cui si erano sorprese la principessa e Kitty a un suo accenno che senza livree si poteva vivere lo stesso, che queste livree sarebbero costate come 2 operai estivi, cioè quasi 300 giorni lavorativi, dalla settimana di Pasqua fino all'ultimo giorno di Carnevale e ogni giorno di lavoro pesante dalla mattina presto fino alla sera tardi. E questo biglietto da 100 rubli gli era andato giù come un palo. Ma il seguente, cambiato per comprar cibarie che erano costate 28 rubli per un pranzo ai parenti, pur destando in Lievin il pensiero che 28 rubli erano 9 stai di avena, che si falciavano, accovonavano, battevano, vagliavano, stacciavano e versavano, sudando e sbuffando, questo secondo biglietto tuttavia se n'era andato con maggiore facilità. E adesso i biglietti cambiati non suscitavano più da lungo tempo queste considerazioni e volavano via come uccelli di nido. La considerazione se al lavoro impiegato nel procurarsi il denaro avesse corrisposto il piacere che procurava ciò che veniva comprato con esso era sfumata già da lungo tempo. Il calcolo economico che c'era un certo prezzo al di sotto del quale non si poteva vendere una certa qualità di grano anch'esso era stato dimenticato. La segala, il cui prezzo egli aveva tenuto su per tanto tempo, era stata venduta a 50 copeche lo staio in meno di quello che si dava per essa un mese prima. Perfino il calcolo che con simili spese non sarebbe stato possibile vivere tutto l'anno senza debiti, anche questo calcolo non aveva più nessuna importanza. Si voleva soltanto una cosa, aver denari in banca senza domandare d'onde venissero, in modo da saper sempre come comprar carne l'indomani. E questo calcolo finora era stato mantenuto. Egli aveva sempre avuto denari in banca, ma adesso erano stati spesi ed egli non sapeva bene da qual parte prenderli. E questo, proprio quando Kitty gli aveva ricordato la questione dei denari, l'aveva sconvolto. Ma non aveva avuto il tempo di pensarci su. Mentre andava in vettura, ripensava a Katavasov e all'imminente incontro con Metrov.